come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.
Buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di Vendere Valore, lunedì 27 novembre, oramai manca meno di un mese a Natale, ci sono tante novità con Vendere Valore che lanceremo nel 2018, ma intanto prima di cominciare a occuparci del tema di oggi, del viaggio del cliente, un po' come il viaggio della slitta di Babbo Natale che porta i doni, vorrei innanzitutto ricordare che conviene a tutti sottoscrivere il canale Vendere Valore, anche perché nella puntata di oggi lanceremo proprio degli stimoli ai nostri ascoltatori per dare un loro contributo sul canale Vendere Valore e quindi mettere insieme delle nuove competenze, mettere insieme dei nuovi spunti, capire dagli altri cosa si può fare, comprendere grazie agli altri quali sono delle possibilità che possiamo giocarci per poter essere sempre più efficaci nel nostro lavoro, sempre più efficaci nella nostra attività di vendita, nel dare valore ai nostri clienti. Tra l'altro, grazie al carissimo amico Stefano Salvoni, possiamo condividere sul canale i suoi trucchi, i trucchi che ha messo a punto nella vendita, a partire appunto da oggi è comparso il primo trick, così come lo chiama lui, dei piccoli audio che trasmette sul suo canale Telegram Web Karma per raccontarci come poter essere più efficaci nella vendita. Stefano mi sta aiutando con tutti i suoi suggerimenti che appunto posso estrapolare, posso esportare da Web Karma nel canale Vendere Valore. Ecco, e quindi lo ringrazio. Quindi Vendere Valore, il canale da sottoscrivere, telegram.me/vendere valore. Se invece volete contattarmi o lasciarmi messaggi come sta facendo Stefano, appunto anche da essere poi condivisi nel canale, sempre telegram.me/paolopugni. In questo modo possiamo veramente lavorare su una comunità che si aiuti a essere più efficaci nel vendere valore. Prima di partire con la Customer Journey o la Customer Experience, volevo anche ringraziare l'avvocato Matteo Peroni di Brescia, col quale ho avuto una conversazione telefonica, dare due o tre spunti, due o tre suggerimenti. Come ogni buon avvocato che fattura ogni singolo secondo, non sto scherzando Matteo, ma le battute sugli avvocati si sprecano da questo punto di vista, mi ha chiesto di fatturargli questo intervento, cosa che non ho voluto fare perché io credo che faccia parte anche della mia professionalità quella di capire prima, dare prima un assaggio, un trailer, un aperitivo di quello che sono realmente in grado di fare. Oltretutto mi sembrava che il valore aggiunto di quello che avessi detto non era tale da poter cambiare gli anni futuri dell'avvocato Peroni e quindi ho declinato l'invito a fatturare e mi è arrivato un regalo tramite Amazon. Lo ringrazio tantissimo, lo ringrazierò evidentemente anche di persona, ma ho piacere a farlo qui direttamente dagli studi di Vendere Valore. Sognavo da anni di poter dire dagli studi di Vendere Valore, così come qui è il vostro inviato da Piazza del Duomo a Milano a voi studio. Ma vabbè, insomma, queste sono piccole sciocchezze che non ci devono tenere lontani dal nostro customer journey, dalla nostra esperienza di viaggio. Perché ho deciso di parlare di questo? Perché sono stato particolarmente deliziato, mi piace questa espressione anche perché appunto nel percorso che del funnel, del percorso del marketing che abbiamo visto anche di recente noi del gruppo Digital Mastermind di Giulio Gaudiano in un talk con lui nel quale veniva ripreso il modello proposto da HubSpot, proprio questo concetto del delight, deliziare il cliente è un punto chiave per far sì che il cliente diventi non soltanto fidelizzato ma anche promotore. Allora, per lavoro, venerdì sera in arrivo da Pisa in aereo a Roma, sì, può essere stravagante, ma era l'unico modo per poter essere all'ora di cena dove avevo un appuntamento di lavoro a Roma, poter essere arrivare in tempo. Quindi ho aggiunto l'aeroporto di Pisa alla mia lunga catena di aeroporti. Sapete che gli uomini sono competitivi e sto giocando con alcuni amici a vedere chi visita più aeroporti nel mondo, chi le regole dicono che basta atterrare e ripartire, quindi anche un transito va bene. Sono arrivato con l'aeroporto di Pisa a 86 aeroporti nel mondo, incalzato dall'amico Ernesto Pontieri, altri amici come Stefano Crico sono molto più avanti, una bella sfida, divertente. Se voi avete un numero maggiore di aeroporti, sto pensando magari a Matteo Gatti, fatemelo sapere, che quindi teniamo viva anche questa competizione. Ecco, dovendo prendere un'auto per spostarmi sui colli romani, in particolare a Castel Gandolfo, ho scelto questa volta Avis. Avis anche perché ho scoperto nelle tessere del mio portafoglio di essere un Avis Preferred. Col dubbio di esserlo ancora o non esserlo ancora, io ho effettuato la mia prenotazione attraverso quel codice per poter usufruire di una vettura per spostarmi venerdì sera sui colli a Castel Gandolfo, nell'albergo dove il giorno dopo avrei lavorato con il cliente su questo progetto che seguiamo da tempo, che si chiama Genius Excellence Club, e rientrare la sera a prendere un volo per tornare a Milano. E sono andato sparato dicendo: beh, io tiro il colpo, se per caso non sono preferred dico che mi sono sbagliato un po' all'italiana. Sì, mi rendo conto che sto facendo coming out su un piccolo trucchetto, come potremmo definirla, furbata, definiamo così, ok. Invece con mia soddisfazione ho trovato che era già pronto il contratto, era già pronto tutto, firmato con una bella calligrafia sulla busta da Elena. Questo contratto è stato preparato per lei da Elena. Ho trovato una persona squisita al banco che mi ha accolto con un gran sorriso, mi ha dato le indicazioni utili per poter trovare la vettura rapidamente e partire. Meno di 3 minuti tempo di sosta al banco Avis all'aeroporto di Fiumicino. Sono partito, quindi sono arrivato anche con un po' d'anticipo sull'appuntamento per la cena, quindi per potermi anche rassettare prima di sedere al tavolo. Ma la sorpresa più grossa è arrivata al ritorno. Innanzitutto sono andato a fare benzina all'area di servizio della Magliana per evitare di pagare il sovrapprezzo per il pieno, ma ho notato che l'indicatore della benzina non saliva, era inchiodato su mezzo serbatoio. Tra l'altro, avendo pagato in contanti, perché la spesa era veramente ridotta, 6 euro per dare un'indicazione, non avevo neanche la ricevuta, quindi non ho pagato con la carta di credito, non avevo la ricevuta della spesa. Quindi sono arrivato ad Avis a consegnare la vettura. Il signore che mi si è avvicinato per il controllo innanzitutto mi ha riconosciuto col nome, evidentemente questo fa parte del CRM, del sistema informativo, ma quello che è significativo è che comunque, se anche l'informazione c'è, viene usata in maniera corretta. Mi ha detto: lei immagino che sia Paolo, tutto bene. Abbiamo scambiato due parole, due battute, molto da sabato sera. Mi ha chiesto se il noleggio era andato bene, se la vettura era a posto. Gli ho detto: guardi, ho fatto benzina prima di venire qui, ma l'indicatore segna sempre mezzo serbatoio. Mi ha detto: guardi, se lei mi dice che ha fatto benzina non c'è problema, io segno che la macchina è al pieno, mi fido di lei. Probabilmente questo tipo di vettura ha questa marca ha qualche difetto con l'indicatore della benzina, succede, non c'è problema, controlliamo per poter far sì che il prossimo cliente abbia tutto a posto, ma mi fido di quello che mi ha detto. Mi ha chiesto se poteva inviarmi la ricevuta via mail all'indirizzo che avevo lasciato al momento della prenotazione. Mi ha dato il suo biglietto da visita dicendo: se ha bisogno qualcosa qui a Fiumicino mi contatti pure quando vuole, senza nessun problema, anche se ci fossero dei dubbi sulla ricevuta. Ecco, questo è quello che viene chiamato un eccellente customer journey. È la ragione per cui io continuerò a prenotare Avis non soltanto a Fiumicino, ma le altre volte che mi capiterà di avere bisogno di una vettura. Non mi capita spessissimo, ma quando mi capita, al di là del fatto che possa avere un costo più o meno superiore rispetto ad altre case, sceglierò sicuramente Avis. Se ricordate una puntata di qualche tempo fa, eravamo intorno all'estate, era proprio centrata sulla scelta di un altro autonoleggio, nel quale un autonoleggio connotato da una funzione, da un approccio low cost, e quindi mi chiedevo come era possibile che per un noleggio low cost ci fossero persone che si aspettassero invece un servizio eccellente. Da qualche parte bisogna rinunciare, io non posso trovare un fornitore che mi dà un prezzo basso e mi dà lo stesso tipo di servizi di un'altra struttura. Ecco, credo che alla fine la differenza tra la mancata attesa per la consegna della macchina, che comunque è importante, arrivi stanco in una destinazione, devi andare in albergo, generalmente alla fine della giornata di lavoro, oppure al mattino devi andare da un cliente e magari sei lì che hai già fatto un po' ritardo l'aereo, avere la possibilità di poter usufruire immediatamente della vettura è un valore che ritengo importante, un valore che sta dentro a questa cosa che viene chiamata Customer Journey o Customer Experience. Non sono concetti sovrapponibili, ma di questo oggi vorrei parlare partendo dalla Customer Experience, che è quella che ho vissuto all'interno di un Customer Journey, cioè il percorso che mi ha portato ad essere cliente e da cliente mi ha portato a usufruire di un servizio e del post servizio. Quindi direi che il valore noi lo diamo al cliente sempre, non dobbiamo dimenticarci che il valore per il cliente è anche il valore che diamo durante l'utilizzo del nostro prodotto o servizio e dopo l'utilizzo del nostro prodotto o servizio, perché noi vogliamo comunque che l'esperienza del cliente non si concluda lì, ma prosegua in due direzioni parallele e per noi significative. Da una parte vogliamo che il cliente rimanga fidelizzato, continui a lavorare per noi, dall'altra che parli bene di noi. Io in questo momento sto parlando bene di Avis, vi sto consigliando questo servizio perché mi sono trovato molto bene all'aeroporto di Roma. Vediamo quello che succederà in futuro, vediamo in che modo altre case potrebbero diventare più interessanti, più simpatiche di Avis nel noleggio delle vetture, magari durante il periodo estivo, perché sono specializzate proprio per la vacanza e per il periodo estivo. Vedremo quello che succederà, ve lo racconterò, così come vi ho raccontato l'esperienza di luglio, vi racconterò le prossime esperienze. Ma il Customer Journey può stare dentro anche dei mondi molto inaspettati. Voi sapete che sto lavorando molto nel settore dentale, nel settore odontoiatrico in senso ampio. Stiamo lavorando su questo campo con in diversi modi, in diverse fruizioni, con diverse tipologie di aziende. Ecco, un elemento significativo e interessante, tra l'altro anche come paziente, perché poi alla fine della fiera è necessario passare da un igienista dentale almeno ogni 3-4 mesi per quello che è la cura della propria bocca, della propria salute, e quindi anche come paziente vivo questa esperienza. Un elemento che spesso si dimentica sui servizi, come servizi medici, quindi quei servizi che hanno un alto contenuto nel servizio stesso di attenzione per il paziente, per la sua salute. Ci si dimentica a volte di avere a che fare con una persona con una persona magari accompagnata. Una delle cose che bisogna, a mio parere, sottolineare molto, per esempio negli studi medici o comunque in tutti quegli studi dove si è in attesa della fruizione di un servizio, quale che sia, l'avvocato piuttosto che il commercialista, situazioni in cui ci si reca per parlare con qualcuno che è il nostro fornitore del servizio, è anche la cura della sala d'attesa. La sala d'attesa che deve in qualche modo raccontare chi siamo, raccontare che cura abbiamo del paziente, che cura abbiamo del cliente. Se noi diciamo di avere cura a un particolare tipo di cliente e poi proprio in quei momenti di attesa li trattiamo male, il loro viaggio, la loro esperienza sarà sicuramente negativo, sarà sicuramente qualcosa che non li soddisfa, li fa perdere quel senso di cura, di attenzione alla persona che invece è fondamentale. A meno che, è chiaro, non abbiamo fatto una scelta di nuovo low cost. Se abbiamo fatto una scelta low cost, se anche ti do le sedie del bar con scritto Algida o San Montana, vuol dire che sta dentro il prezzo. Ma se io mi pongo come uno studio che vuole fare qualità, quale che sia il servizio che offro, devo curare anche questo. Anche perché, elemento interessante, torno di nuovo per un attimo allo studio medico, spesso e volentieri i pazienti non sono soli, sono accompagnati da qualcuno, e questo qualcuno rimane nella sala d'attesa mentre il vero paziente è curato, è trattato, è preso in carico dal professionista che deve effettuare un servizio. Questa persona rimane magari anche un'ora in attesa del parente, dell'amico, della persona che sta accompagnato, questo che viene chiamato tecnicamente il caregiver, colui che si presta, colui che dà attenzione, rimane lì, e che cosa prova, che cosa sente, che cosa vive in quel momento lì. Questa esperienza di colui che accompagna il reale fruitore, fino a che punto è positiva? Che cosa mettiamo a sua disposizione? Abbiamo ancora le riviste scandalistiche di 6 mesi fa? Abbiamo soltanto dei giornali che trattano in maniera dettagliata e con approfondimenti incomprensibili quello che è il nostro settore? Oppure cerchiamo di intrattenere magari con dei video che parlano della nostra professione, che raccontano la storia della nostra impresa, che raccontano la storia del quartiere, che raccontano la vita del servizio che stiamo dando? In che modo riusciamo a far sì che questo momento di attesa non sia una sofferenza, non sia una prigione? E questo concetto possiamo traslarlo, perché non è soltanto uno studio in cui io mi reco, ma nel mondo del business to business, cosa vuol dire accompagnare un cliente e accompagnare colui che si mette a fianco del cliente che deve realmente usufruire di un servizio? Quindi altre funzioni. Che cosa potrebbero essere? Beh, sto pensando per esempio all'amministrazione, all'ufficio amministrativo di un'azienda che magari ha bisogno di alcuni dettagli, alcune informazioni sulle fatture, sui documenti. Siamo in grado di dare queste informazioni in tempo rapido? Lo stiamo aiutando? Lo teniamo in attesa per una vita? Informazioni sulle spedizioni, informazioni sulla logistica, informazioni su la modalità di utilizzo. Abbiamo presente in che modo il nostro lavoro servizio può essere realmente capace di dare un valore aggiunto anche in questo viaggio che ci porta a fianco al cliente, a percorrere non soltanto i diversi stadi dell'imbuto che lo porta a sottoscrivere un ordine, ma tutto quello che viene subito dopo, questa parte di viaggio, di esperienza del cliente che può realmente usufruire del nostro strumento. Penso che sul business to business si possa dire molto. Vi posso dare due esperienze personali che riguardano il nostro lavoro. Ad esempio nel campo della formazione, quando facciamo aula, riteniamo che sia finita lì, cioè finita al momento di aula, al momento di consulenza è finito, oppure fa parte della nostra capacità di dare un servizio al cliente, anche quello di dargli delle indicazioni su quelle che potrebbero essere delle ulteriori aree di miglioramento, di crescita, anche se non riguardano il nostro business. Non stiamo facendo già una vendita di qualcosa in più, non sto cercando di venderti la Coca-Cola insieme al panino e le patatine, non ti sto cercando di dare il dolce, oppure come capita alla cassa di alcuni locali dove ti vogliono a tutti i costi piazzare il gratta e vinci, oppure il biglietto della lotteria, o insieme al caffè alla brioche anche il succo d'arancia. No, ti sto dando delle indicazioni di valore per quello che è il futuro della tua azienda, quindi ovviamente limitatamente al tipo di prodotto o servizio di cui sto trattando. Parlavo dei corsi di formazione, posso dare delle indicazioni in questo, posso aggiungere qualcosa, posso accompagnarti in questo mondo particolare. In quale modo io riesco realmente a darti valore accompagnandoti in questa sala d'attesa che è il momento dell'incontro con te? Io chiedo il vostro aiuto perché volevo appunto stimolarvi a raccontare esperienze o che promuovete voi o che avete vissuto, quindi della vostra azienda, del vostro studio, della vostra impresa, o che avete vissuto in qualche modo come clienti, per aiutarci a capire come questo concetto della customer experience e del customer journey siano effettivamente degli ambienti, degli ambiti, dei mondi nei quali si può dare molto valore al cliente. Un valore che magari non è tangibile, così come il valore di cui parliamo in vendere valore, che ci ha fatto un po' da filo conduttore in questi 18-19 mesi. Siamo partiti nel 2016, siamo quasi alla fine del 2017, cioè il fatto di aiutare il cliente realmente a guadagnare di più, ma a guadagnare nel tempo. Sto pianificando un'intervista con una persona estremamente squisita e molto competente, non vi dico il nome in questo momento per mantenere anche un po' di mistero, ma che mi ha fatto notare con molta arguzia che il concetto di vendere valore, come vendere il guadagno, il profitto dell'azienda, è importante, ma è ancora più importante curare il benessere dell'azienda, cioè la crescita del profitto nel tempo, quindi tutto quello che fa diventare l'azienda non soltanto eccellente nel piccolo, ma che la fa crescere. E poi mi ha spiegato con dovizia di particolari, con approfondimenti sull'ambito finanziario, come questo sia vero. Perfetto, ne parlerò con lui, quindi racconteremo, cercheremo di capire questo. Vendere valore vuol dire questo, cioè il concetto del profitto sì, ma un profitto che dura nel tempo. Non ti aiuto semplicemente a fare un affare adesso e poi basta, no, vorrei crescere con voi nel tempo perché questo sia possibile. Ti aiuto cliente a diventare sempre più forte, curo il tuo benessere in questo senso proprio perché ti faccio crescere nel tempo. Ecco, avete avuto esperienze quindi anche non necessariamente collegate in maniera immediata al profitto, ma alla crescita, alla soddisfazione, perché c'è comunque sempre un elemento relazionale nella nostra vendita. Non siamo computer che vendono oggetti ad altri computer, siamo persone che all'interno di una relazione aiutano altre persone a far andare bene la loro impresa. Io credo che questo tema della relazione, della risposta persona a persona o human to human, come lo chiamano adesso, sia fondamentale e ineludibile. All'interno di questo, raccontatemi le vostre esperienze. Dove? Attraverso Telegram, telegram.me/paolopugni. Mi farà piacere poi condividere sul canale Vendere Valore, che vi ho ricordato in apertura e che vi invito caldamente a sottoscrivere. Se volete scrivermi in altro modo, potete sicuramente farlo attraverso la posta elettronica vendere valore@yumideweb.com. Potete utilizzare questa casella, potete trovarmi su LinkedIn al profilo Paolo Pugni e quindi anche utilizzare LinkedIn come strumento per comunicare se ritenete quel canale più pratico, più comodo per voi. Vi do appuntamento a questo punto a giovedì per una nuova puntata, un'intervista. Ve l'anticipo questa per ingolosirvi, con Davide Cardile, che avevo già intervistato tempo fa. È il primo gradito ritorno nelle interviste di Vendere Valore. Parleremo con lui di come l'apparenza non sia più una virtù, come la presenza assillante in rete non sia più una virtù. Ma vi ho Non dico di più, perché Davide è un personaggio veramente in gamba e molto stimolante, e vedrete che giovedì ci sarà molto da imparare da quello che ci suggerisce. Chiudo questa puntata, vi do appuntamento di nuovo a giovedì, vi auguro buona settimana, grazie a tutti quanti da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti, e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.